18 e 35 minuti primi, venerdì 27 aprile 2018, all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto, nonostante tutto e soprattutto nonostante il ponte, come quasi ogni venerdì che manda il Signore, delle ore di religione, la nostra oretta di teologia estrema del tardo venerdì
e quindi
pomeriggio.
Sempre sia lodato.
E questo, su questo non ci piove. Oggi peraltro abbiamo dei signori esotici, perché allora il venerdì scorso i nostri temi li abbiamo trasposti al passato, all'antica Roma. Quest'oggi invece li trasponiamo all'estremo oriente, al Giappone. Perché? Diccelo un po'.
Perché qui abbiamo con noi Giorgia, che è una yamatologa, si occupa della cultura giapponese da 20 anni, traduce testi giapponesi in italiano, dispone anche di un luogo fisico, perché anche libraia, la potete trovare in via Valle Corteno.
Esatto.
E in una libreria bellissima, dove lei vi farà così da padrona di casa, sì, per tutto ciò di cui avete bisogno, specialmente voi amanti di letteratura fantasy, manga, orientalistica, ma ovviamente tutto il resto è a vostra disposizione.
Sei pronto per le televendite in tutto questo?
Esattamente.
Ormai è un futuro alla Mastroda. Quando
quindi via Valle Corteno è una traversa della Nomentana a sinistra, diciamo, verso Montesagro.
Sì.
E il nome della libreria?
Il Giardino del Mago.
Ecco, il Giardino del Mago, che come vedete
ci siamo
coerentemente. Giorgia, quindi abbiamo detto che però è qui perché è una yamatologa. Allora, perché l'abbiamo chiamata? Io
ci siamo imbattuti spesso nel Giappone.
Io ho parlato spesso di Cina e Giappone per motivi legati al nostro argomento, che è quello dell'evangelizzazione dell'Oriente. Siccome l'ostilità verso il cristianesimo della Cina e ancor più del Giappone è stata costosa nei confronti
e l'abbiamo
del
raccontato parlando,
esatto,
dell'ultimo film di Scorsese, non a caso.
E poi, appunto, come appena ricordato, ne parlammo con il film Il silenzio di Scorsese. Allora ho detto torniamoci, però questa volta, come già facemmo invitando una sinologa,
esatto,
oggi abbiamo una yamatologa. Sono molto contento che ci siano state qui tra noi due ragazze che hanno così, insomma, dimostrato che la divisione sessuale di genere, insomma, è ormai qualcosa del passato, perché uno sinologi e yamatologi prima erano la norma, era molto raro.
Sì, è vero.
Trovare, insomma, il padre della Maraini, per esempio, ecco, è un tuo collega.
Sì, oh mio Dio.
Era. mentre invece, ecco, insomma, abbiamo,
diciamo, dalla Pisu in poi, se siamo riusciti a
abbiamo una testimonianza, insomma,
più famosa in Cina che in Italia,
certamente,
peraltro.
Infatti. E quindi ecco qui con Giorgia iniziamo subito a entrare nell'argomento. Infatti, per cominciare, il tema è centrale. Abbiamo, diciamo, deciso al volo, così scambiandoci
nella
battute,
precedente riunione di redazione,
esatto, di cominciare a trattare questo tema proprio a partire dal libro,
sì,
da cui poi Scorsese trae il film. Io vi ho parlato molto sommariamente dell'autore, della vicenda e in particolare del film, perché il tema era la recensione del film in chiave adatta alla nostra trasmissione, e io lo consigliai come un ottimo film, ci mancherebbe altro, se non altro perché è di Scorsese, quindi proprio l'opera è bella in sé, al di là del tema, ma anche il tema è affrontato con la massima correttezza, proprio rispetto al libro. Però invece Giorgia ci comincia a parlare subito qui oggi di chi è l'autore, che è un giovanissimo, si convertì da giovane,
sì, si convertì,
sulla spinta della
fu
madre,
convertito,
esatto, perché a 11 anni uno non è cosciente,
esatto.
E quindi le chiediamo subito, Giorgia, facci un po' il quadro del personaggio, il contesto della pubblicazione del libro, perché è negli anni 60,
sì,
alla fine
69
66 e quale esito ha avuto in Giappone, ma più che altro che cosa ci dice del rapporto il libro tra cattolicesimo e cultura del Giappone. Voglio solo aggiungere una premessa per gli ascoltatori, che uno dei dati essenziali che tutti noi, diciamo, etnologi, antropologi, ma non solo, chiunque si accosta al Giappone da questo punto di vista, cioè lo vuole conoscere, una delle prime cose che impara è che, al contrario di tutto il resto del mondo, nella cultura giapponese sostanzialmente non c'è trascendenza. E questa è una cosa abbastanza importante visto il tema
marca
trattiamo.
Una differenza,
esattamente,
una certa differenza.
Non aggiungo altro, però questo elemento diciamo è proprio di partenza.
Sì.
Prego.
Allora, innanzitutto ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito e bentrovati. Allora, il romanzo Chimoku Silenzio è del 66. Endo Shusaku viene convertito al cristianesimo nel 1934, quando la madre, reduce dal divorzio, rientra in Giappone dopo 10 anni in Manciuria.
Che è in Cina.
E si appoggia ad una zia e decidono di far convertire, quindi di battezzare il piccolo Shusaku. Quindi lui cresce comunque tutta l'adolescenza, parte dell'infanzia e tutta l'adolescenza nella dottrina cristiana, che comunque in Giappone contava pochissimi fedeli, ha sempre contato pochi fedeli. Il Giappone non è mai stato questo avamposto di successo del cristianesimo. E la sua fede cristiana in realtà poi si sviluppa nel corso degli anni, perché nella sua età adulta lui sviluppa delle malattie polmonari che lo portano per lunghissimi periodi in ospedale, e dopo una permanenza di 2 anni in ospedale gli viene addirittura asportato un polmone, e continuerà questi problemi di salute fino alla morte, e questi sono problematiche che l'hanno avvicinato moltissimo al concetto di al di là e di consolazione nella fede.
Questo, prego. No, ti trovo per dire brevemente che il tema del confronto con il dolore, la malattia, la morte, anche se qui il contesto è totalmente alieno, però in qualche modo in una figura come un bambino che è convertito e che quindi in qualche modo è stato come contaminato, diciamo, da un immaginario che non appartiene a quella cultura, reagisce in un modo classico, perché per esempio, così facendo un salto con triplo carpiato, Francesco d'Assisi, che è comunque un uomo occidentale, che è un militare, figlio di un usuraio, un commerciante che combatte nella guerra contro Perugia, è ferito, febbricitante, ed è in quel contesto che si avvicina,
esatto,
alla morte, alla libertà. Quindi insomma è curioso.
Sì, sì, ma peraltro il suo incontro con il cristianesimo avviene nel momento in cui lui torna in Giappone, e torna in Giappone dopo anni in Cina, in una situazione familiare problematica che poi appunto ha portato al divorzio dei genitori. Quindi lui viene riaccolto nella famiglia materna anche dal cristianesimo, e quindi per lui diventa una sorta di consolazione.
Però il libro parla della evangelizzazione.
Il libro parla in realtà, sì, dell'evangelizzazione.
Lui va a vedere
Giappone.
Le radici, no?
Lui va a vedere le radici del cristianesimo in Giappone, di come i cristiani giapponesi, al di là dei missionari portoghesi che sono arrivati in Giappone, vengono visti come outsider, perché lui stesso si considerava un outsider, uno straniero sia in Cina che in Giappone, sia nella sua stessa, sia nella fede che nella sua stessa permanenza proprio nel paese. I missionari in Giappone vennero perseguitati duramente, aspramente, soprattutto per motivi politici in realtà.
Ma anche
più che
giustamente
religioso.
Dal punto di vista dei giapponesi.
Certamente,
insomma,
sì.
Bisogna
dal punto di vista
che dobbiamo contestualizzare.
No, certamente.
Non è che sono cattivi i giapponesi.
No, certo.
E se loro si accorgono che questa cosa è un po'.
Esatto.
Può essere pericolosa proprio per quanto riguarda.
Sì, sì, un filino rischioso.
È rischioso, certo, perché contamina una tradizione antica. Ah, ricordiamo un'altra cosa che diciamo. Il Giappone, diciamo, oltre all'anomalia della mancanza totale della trascendenza, è ancora oggi, anzi oggi più che mai, l'unica realtà al mondo che ha una continuità ininterrotta nella famiglia al potere, cioè gli imperatori, in questo caso l'ultimo imperatore, che non è quello di Bertolucci, ma questo
sì,
che regna, che è in fase, diciamo, forse
sì,
vorrebbe abdicare, ma vedremo, non ci interessa in questo momento, è in continuità da secoli,
sì.
E sostanzialmente è come se, per far capire ai nostri ascoltatori, è come se l'impero romano non fosse mai crollato.
Esatto.
Cioè noi avessimo ancora un imperatore romano discendente dai Flavi.
La linea è quella.
Quindi
sì.
Loro non hanno questa nessuna cesura.
Esatto.
Prego.
Che si porta dietro anche una continuità religiosa,
e
sincretica.
E quindi una cultura molto forte.
Una cultura molto molto forte, certo.
Poi è un arcipelago, quindi sono isolati, nel senso sono,
sì,
isole.
Esatto.
E questo aumenta la capacità di essere poco permeabili, come
sì,
dire, alla contaminazione. Prego, procedi.
C'è una particolarità nel Giappone che si chiama Itokodori, che significa prendere ciò che c'è di buono e tenere solo quello. Questo nel particolare caso delle religioni o delle filosofie è stato di successo, perché le dottrine giapponesi vivono pacificamente l'una accanto all'altra. Quindi si prende ciò che di buono c'è e di efficace c'è nella filosofia buddista, così come dalla dottrina shintoista giapponese, e si tende
però
a
lo shinto è invece l'unica produzione veramente autoctona.
Sì, benché poi sia stata sia permeata di, certo, di influenze confuciane, di influenze buddiste, però sì, è vero, è l'unica.
Quindi diciamo, lui racconta questa storia di mancato successo, sì, della penetrazione del cristianesimo, sì, in questo libro.
Sì.
Com'è la ricezione del libro nel Giappone del 66, 69, insomma della fine degli anni 60?
Al di là del tema, che è particolare, la ricezione...
Perché poi il libro viene tradotto. Insomma.
Il libro viene tradotto, ma la ricezione è buona, tant'è che il romanzo viene considerato il suo capolavoro e vince il premio Tanizaki. Poi lui
che equivale a un...
Sì, che è un altissimo premio letterario. Lui non vince il Nobel perché negli stessi anni lo vinse Oe Genzaburo, però in realtà veniva considerato tra i maggiori romanzieri giapponesi. Sì, sì, un candidabile. È stato candidato sempre dal Giappone. Sì. Giappone è uno degli autori che il Giappone tiene a cuore, diciamo.
Quindi lui ha un grande successo.
Sì, sì, sì.
Però il Giappone come lo legge, insomma, questo libro? Non c'ha milioni,
sì,
i lettori.
No.
Però, insomma,
certo, diciamo che lo legge dal punto
non
di vista...
Non è un libro che ti converte, no?
No,
ti racconta qualcosa.
Ti racconta qualcosa, qualcosa che dal loro punto di vista è esotico, perché è una cultura particolare. Ora, è anche vero che nel Giappone quella che viene definita la terza generazione dei padri fondatori della letteratura giapponese, che è quella del dopoguerra, i concetti del Dio cristiano ormai sono entrati nella mentalità giapponese, quindi non è un argomento che è difficile da far capire. Negli anni successivi ancora di più, tant'è che alcuni riti cristiani vengono come dire assimilati dalla cultura giapponese, come ad esempio possono essere i riti matrimoniali, e che quindi non sono più estranei alla cultura. Adesso nel dizionario, ad esempio nel dizionario Kenkyusha, che è uno dei insomma migliori dizionari inglesi di inglese e giapponese, alla parola kami, che è quella che significa Dio o spirito anche, vengono associati appunto i due significati, sia di spirito nel senso shintoista, quindi relativo alla spiritualità giapponese, sia all'onnipotente. Ed è così che viene
identificato. Io ti faccio una domanda.
Sì.
Un gesuita, perché loro sono quelli,
sì,
che vanno in Giappone e sono i protagonisti anche del libro,
sì, sì, sì,
che si trova a dover tradurre la parola proprio Dio, D-I-O,
sì,
che viene dall'italiano e poi comunque è assimilabile alle lingue, diciamo, mediterranee. Come si trovano a dover, diciamo, tentare questa traduzione? Che gli succede?
È stato difficilissimo. Diciamo che per tutta la prima parte dell'evangelizzazione del Giappone si è tentata una resa formale, quindi cercare di trovare parole che fossero simili alla tradizione biblica, alla tradizione occidentale. Su suggerimento di Valignano, che all'epoca si trovava, esatto, che nel XVII secolo si trovava a Macao,
che è l'equivalente di Ricci per la Cina,
esatto,
Valignano,
sì,
cioè, sono i due,
sì,
proprio,
sì, sì, e che aveva stilato appunto una specie di prontuario per il gesuita in Giappone, per il missionario in Giappone. Lui consigliava ad esempio di utilizzare il termine che era stato utilizzato in Cina, che è Tianjun, cioè il signore del cielo, oppure si è utilizzato nelle prime traduzioni Dainichi, che è il grande sole, quindi comunque, come dire, di geolocalizzare Dio nel cielo, esatto. Poi si attesta invece la parola Kami, che era la stessa che si utilizzava per gli spiriti dello Shinto, anche se
questo crea,
in
dei
realtà, crea dei problemi, perché in realtà nella tradizione shintoista il kami può essere nuvola, può essere uomo, come dice Fosco Maraini, può essere tutto, anche un uomo può farsi kami, esatto,
nel senso, cioè, il Dio è uomo nella nostra cultura, ma non è la stessa
non
cosa,
è proprio, proprio, esatto, perché un kami può essere anche un albero, una pietra,
certo, e quindi è molto più confusa la cosa,
è molto più confusa e quasi manca di trascendenza,
certo.
Cioè lo shintoismo si occupa della contingenza, di ciò che lo spirito, esatto, è veicolato dagli oggetti del mondo terreno. diciamo che fino agli anni 60 si tiene questa resa formale. Dagli anni 60 in poi vengono riaperte le questioni sulla traduzione dei Vangeli e della Bibbia e si cerca invece una specie di equivalenza dinamica, cioè rivedere i testi brano per brano e cercare di riportarli nel contenuto, al di là della parola stessa.
Ma questo che tu stai dicendo mi viene da pensare che, siccome avviene appunto negli anni 60, ha a che fare col fatto che molto probabilmente, siccome dietro a tutto questo ci deve essere l'autorità cattolica che interviene nella traduzione, è coerente con il fatto che questa scelta di trasformare l'approccio in questo modo dinamico che tu dici, col fatto che nel frattempo la Chiesa Cattolica in Occidente ha affrontato temi di revisione di se stessa nel Concilio Vaticano II, e quindi è possibile che questo intervento sui testi sia comunque figlio del Vaticano II, che non solo rivede il rapporto con il Giappone, ma in generale c'è tutto un dibattito ecumenistico, no? Sulla traduzione dei Vangeli, per quanto riguarda qui da noi problemi diversi, ma sempre di traduzione, legati alle scelte che vengono fatte in ambito ortodosso, in ambito riformato, e non solo, perché ci sono appunto varie Bibbie.
Sì.
In cui si tenta una versione che poi appunto viene pubblicata dopo tanti anni di lavoro, concordataria, cioè scusate, ecumenica, che è, che tenta di mettere d'accordo su tutta una serie di nodi che sono complicatissime e non ripetiamo qui oggi, le varie confessioni, e quindi esiste, la potete trovare, proprio una Bibbia media. E questo è anche ovviamente la stessa cosa che viene fatta appunto in Giappone, cioè un ribaltamento, perché tu dicevi la traduzione è formale,
sì,
e quindi formalmente viene fuori questa immagine che poi è molto corporea, molto fisica,
sì,
e quindi, no? E addirittura anche evanescente, perché non è poi, come hai detto, neanche un'entità paraumana, ma anche diciamo naturale, con il tentativo di fare. E quindi che ne viene fuori? Kami?
Ne viene fuori Kami, sì, che adesso è come dire, è una soluzione curiosa, efficace, ancorché efficace, primo perché nell'immaginario giapponese, nell'immaginario linguistico, evoca direttamente un aggancio con la spiritualità, e poi perché in realtà è il risultato della modifica del concetto di Dio man mano che i concetti cristiani cominciavano ad entrare nel linguaggio e nella vita quotidiana dei giapponesi. Quindi adesso appunto se per i cristiani giapponesi la parola Kami identifica sicuramente il Dio onnipotente della Chiesa cristiana.
All'oggi la presenza del cattolicesimo, perché il termine diciamo cristiano comprende tutte le altre confessioni,
sì,
qui parliamo dei cattolici perché,
sì,
i gesuiti sono cattolici, almeno il libro da cui siamo partiti è di provenienza cattolica, siamo nel 600, quindi siamo in epoca post-riforma, la Chiesa si è indurita perché sta in una fase di reazione drammatica, e quindi va a penetrare anche perché vuole non perdere terreno proprio,
certo,
rispetto al fatto che la globalizzazione, perché di questo si tratta in quell'epoca, perché si viaggia con navi
è del 600 la Compagnia delle Indie Orientali olandese,
appunto,
la VOC olandese,
quindi, allora all'epoca invece abbiamo detto che, ecco, nel libro viene raccontato e anche nel film, per chi non volesse leggere il libro può vedere il film che è più rapida diciamo come fruizione, però più o meno gli eventi sono,
sì,
quelli, questi missionari insomma alla fine fanno una brutta fine. Come è noto, come dire, il Giappone è lì che inizia a chiudersi, no? Lasciando,
sì,
soltanto
piccolissimi porti
peraltro,
sì,
agli olandesi
e ai portoghesi, esatto. Agli olandesi perché erano i portatori della scienza, tant'è che nel stesso periodo nascono i rangakusha, cioè gli studiosi della scienza olandese, perché
cioè la nostra occidentale,
esatto, sì,
il metodo galileiano e tutto,
esatto,
quello che
il metodo scientifico occidentale,
certo, e anche l'astronomia, perché poi è importante,
sì,
per la navigazione, per,
sì,
tante,
sì,
quello,
sì,
è,
sì,
il momento, no?
E esatto,
poi,
e ai commercianti portoghesi,
esattamente, che danno anche delle colubrine,
sì,
che sono le uniche,
sì,
armi,
sì,
da,
sì,
fuoco che loro,
esatto, e piano piano cominciano ad entrare. Però dopo un po' il governo, quello che poi diventerà il governo shogunale giapponese, si rende conto che la dottrina cristiana è sovversiva, dell'ordine costituito giapponese, che si basa su l'obbedienza gerarchica di stampo confuciano, mentre la dottrina cristiana ci dice che dobbiamo obbedire e avere fede in un unico Dio, e che quindi vanno, come dire, passano in secondo piano tutti quei rapporti gerarchici che hanno sempre contraddistinto la società giapponese, quindi quella del samurai al suo daimyo, quella della donna a suo padre e poi a suo marito o eventualmente al suo figlio maschio che diventa capofamiglia, e fino all'imperatore.
Tu stai dicendo delle cose che sono le stesse con cui Roma reagisce, sì, e con quelle che qui vengono definite persecuzioni, perché il problema è lo stesso.
Certo.
Cioè i cristiani delle origini, quindi prima di Costantino e Teodosio, non sono ben accetti, non tanto per quello che ma per il modo con cui si contrappongono, proprio dovendo non sottomettersi,
certo, sì,
a una,
sì,
gerarchia altra, perché prima viene quella, diciamo, del monoteismo di derivazione ebraica. Peraltro.
Esatto.
E qui sono giudeo-cristiani, infatti, per i romani, e quindi i romani, insomma, si arrabbiano perché dicono: dovete, come dire, e qui anche l'incenso a accendere così delle fiammelle all'imperatore, e Decio ordina di portare i libri sacri ai vescovi. L'80% aderisce perché rischia la morte.
E i giapponesi reagiscono allo stesso modo.
Esattamente, questo, sì, voglio, sì, ricordare. Quindi è molto interessante perché qui è già avvenuto, solo che molto prima.
Un po' prima, sì.
E hanno vinto, ma non per altro, ma perché Roma ha anche altri problemi, quindi collasserà e sopravviveranno solo loro. Invece lì...
In Giappone no, reagisce in un altro modo, con una chiusura totale, che si chiama Sakoku, cioè paese blindato. Quindi vengono espulsi tutti i missionari, viene proibita la religione cristiana per motivi molto politici, non per mancanza di libertà di espressione religiosa. E vengono aperti agli stranieri soltanto alcuni piccolissimi porti, come ad esempio l'isoletta di Deshima, che sta davanti a Nagasaki. Quindi quella lì vengono spostati ad esempio tutti i magazzini degli olandesi, e anche i commercianti portoghesi hanno libero accesso soltanto nell'isoletta di Deshima. La religione cristiana diventa quindi fuori legge, ed è lì che nascono i cosiddetti Kakure Kristan, cioè i cristiani nascosti, che parlavano un linguaggio solo loro, che non potevano appunto far vedere, che non potevano professare in pubblico la propria fede, e venivano cercati casa per casa.
È lo stesso che accade a Roma, quando durante,
esatto,
la fase fanno,
sì,
i pescetti,
sì,
disegnano, sono nascosti,
esatto,
si riuniscono in case,
sì,
private.
Sì, 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 sì. Si riuniscono in case private, il capovillaggio che dà i sacramenti, c'è una persona che si occupa di andare casa per casa a dire: guardate, oggi è domenica e bisogna santificare il giorno del Signore.
E questa blindatura invece però a un certo punto resiste fino alla metà dell'Ottocento, quando una nave,
sì,
nera, cioè,
sì, poi arriva il commodoro Matthew Perry nel 1853, arriva Uraga, e perché
quelli
gli
sono
Stati
gli
Uniti, quelli sono gli americani
che vogliono,
vogliono, in realtà vedono un'apertura commerciale di buon occhio, e il Giappone no. Però attuano un blocco navale, e essendo il Giappone un arcipelago si trova veramente
isolato. E avendo solo le colubrine, dicono.
E avendo solo le colubrine si trova, insomma.
Un po' traccheggiano.
Ci provano un pochettino.
Ma
siamo negli ultimi anni dello shogunato Tokugawa, che anche per problemi politici interni era già sull'orlo del insomma del crollo. Il nuovo imperatore, quello che poi sarà l'imperatore Meiji, vede in questo anche una possibilità di portare il Giappone a nuovi livelli, grazie appunto all'incontro con l'Occidente e con la scienza occidentale, e quindi i giapponesi riescono a forzare il Giappone da questo punto di vista, e si instaurano nuove rotte commerciali dell'America e dell'Europa col Giappone. E quindi appunto si apre
il Giappone.
Nel corso di pochi anni il Giappone poi in realtà moltissimo, sì sì, tant'è che si modernizza a livello scientifico e anche col materiale bellico, tant'è che poi è del 1894-95 la guerra sino-giapponese, nel 1904-5 la guerra russo, esatto, la guerra russo-giapponese, e il Giappone diventa,
loro stanno in guerra,
sì, sì. Stanno in guerra armatissimi.
Ovviamente una flotta potentissima, perché
sanno
navigare,
sì,
loro,
esatto,
come gli inglesi, no?
Rivendicano i territori coreani e occupano la Manciuria, insomma.
Quella
è un Giappone.
Stava la famiglia del
quella dove stava la famiglia di Endo, sì. E sono aggressivi da morire in tutta l'Asia.
Sì, sì. Le sanno qualcosa, in particolare le donne coreane?
Ne sanno qualcosa, che è ancora. Sì, sì, e quello è una, diciamo, una ferita che è ancora aperta.
Poi in realtà i cinesi, perché loro lì in Cina fanno proprio massacri.
Fanno brutte cose, è vero, sì, fanno massacri orribili che ancora adesso vengono. Cioè, è una ferita sia quella delle donne coreane, sia dei Nankin, esatto, Nankin. E dei massacri che i giapponesi fanno, che l'esercito giapponese fa in Cina, che brucia tantissimo e sulla quale stanno lavorando.
Anche il maestro di Bruce Lee avrà a che fare a Hong Kong con l'invasore giapponese.
C'è anche un'apposita opera cinematografica.
Esattamente. Trilogia.
Trilogia, bravo.
Giusto, no? No, questo lo diciamo perché noi siamo dei fan.
Non posso capire.
Apparsa anche, qui non saremo i soli, insomma, qualcuno se le ricorderà.
E dunque, quindi, allora, in pratica, l'apertura al mondo occidentale si svolge sostanzialmente nella seconda metà dell'Ottocento, sì. Quando alla fine siamo sull'orlo proprio del Novecento, così per dare delle date, il Giappone è pronto a competere con le grandi potenze internazionali. E da quel momento, diciamo, porta Arthur, perché poi porta Arthur è importante per tutto lo scenario globale, perché come ho detto inizia una guerra che poi di fatto è in continuum con i picchi della prima e della seconda guerra mondiale, ma in realtà è un continuo ininterrotto di guerre globali, dove ovviamente la prima e la seconda emergono, ma è per esempio quella di Spagna, che insomma è analoga per altri motivi, segna un periodo di 50 anni praticamente.
Sì, in cui il Giappone tra l'altro si espande in tutta l'Asia.
Con l'intento di dominare il Pacifico.
Sì, esatto.
L'ultimo gesto sarà nel 41, quando Pearl Harbor diciamo li porterà a vendicare quell'arrivo dell'ammiraglio Perry e di tentare di mettersi un po' sotto, anche se sono migliaia di chilometri, perché alle Hawaii le coste comunque degli Stati Uniti, che all'epoca significava, visto che gli aerei erano, diciamo, non proprio ancora capaci di fare delle rotte lunghissime, però di poter bombardare andando e tornando le coste della California e anche oltre. E quindi l'America, gli Stati Uniti si accorgono che la situazione è molto pericolosa, ma
reagiscono malamente,
come sappiamo.
Sì, esatto.
Ma per fermarli concorreranno due atomiche.
Ah, sì, è certo. Concorreranno due atomi, il 6 agosto e il 9 agosto del 1945. Perché i giapponesi non si piegano, esatto. E con le due atomiche, però, riescono a convincere poi il gabinetto dell'imperatore Hirohito ad arrendersi e a, come dice l'imperatore, a sopportare l'insopportabile, che non sono le due atomiche e non sono nemmeno i terribili bombardamenti di Tokyo e delle altre città, ma è l'occupazione, che è una cosa che il Giappone non ha mai avuto nei suoi stranieri sul proprio suolo, non
con armi
sì, certo.
Non e un quindi, passante
no.
che compra ceramica
no esatto no
E tu insomma mi raccontavi che forse molti nostri ascoltatori non lo sanno, insomma, ma come è scritto questo testo?
Ah, meraviglioso! Il comunicato, il rescritto imperiale del 15 agosto del 45 è in un linguaggio che si parla nella corte imperiale giapponese, quindi un giapponese classico che parlano soltanto le persone, gli addetti ai lavori della corte, che quindi non viene compreso.
Quindi lui legge alla radio.
Lui legge alla radio questo comunicato che non
il
viene compreso.
Non lo capisce,
anche perché la qualità audio era pessima. E su Wikipedia si trova l'audio, quindi se volete, per curiosità, lo potete
sentire. Tanto per i suoni, perché
esatto.
Neanche i giapponesi lo capiscono, perché
esatto.
Lui parla una lingua di 7 secoli prima.
Esatto, sì. Parla giapponese classico e non lo capisce, quindi poi vengono stampati i volantini, viene rifatto il comunicato, insomma viene diffuso
giapponese.
In un giapponese esatto più vicino,
in inglese diciamo,
e poi in inglese
perché quelli controllano che sia
coerente
con gli accordi,
esatto,
insomma, no?
sì.
Però lui, diciamo, tutti noi leggiamo, no, che non dice quasi niente, no?
Non dice mai che la guerra è persa, non utilizza mai questa parola, dice semplicemente che l'onorevole nemico ci ha sconfitto e noi giapponesi lo dobbiamo riconoscere e ci dobbiamo in questo appunto piegare a ciò che mai avremmo pensato potesse succedere.
E che cosa comporta però il fatto che lui non è più una divinità? No, insomma, parliamo di questo.
Allora,
o almeno nella pretesa si vorrebbe, no?
Nella pretesa si vorrebbe, poi in realtà è stata anche un'intelligenza americana quella di mantenere l'imperatore all'inizio. Il governo d'occupazione, esatto, aveva pensato proprio all'abolizione del sistema imperiale giapponese. In realtà si sono resi conto che avere l'imperatore come punto fermo avrebbe facilitato la transizione in quella che poi è diventato il sistema più democratico e politico moderno.
Chiedo a lui, nel senso, interloquiamo io e lui brevemente, questa stessa cosa avviene
anche altrove, ecco,
tipo la svolta di Salerno.
Giustamente, insomma, sapevano fare politica, ragazzi.
Quindi, no, nel senso, qui la monarchia.
Perché il problema è che quando finisci la guerra devi anche preparare la pace, altrimenti ti ritrovi.
E quindi la monarchia da noi non viene sostituita, ci penseremo noi con un referendum.
Esatto.
Però lo dobbiamo decidere noi, esatto, loro dicono.
E quindi, così come viene utilizzato il re, il quale abdicherà perché è compromesso e c'è il figlio per un mese, va bene, però anche lì in una forma diversa, ma con delle somiglianze, viene lasciato. Non ci sarà un referendum.
Tant'è
ma
che ancora,
c'è una democratizzazione.
C'è un piccolo governo di transizione che dura, se non sbaglio, una quarantina di giorni, retto da un principe della casa imperiale. E poi però nel 47 c'è la nuova costituzione, che è totalmente imposta dal governo di occupazione. Sì, quella è proprio dettata punto per punto, quindi c'è un suffragio universale, c'è una riforma scolastica che è comunque molto importante e lascia il libero accesso alla cultura a tutta la popolazione, e diciamo che il Giappone si spoglia totalmente di alcune piccole, come dire, di alcune piccoli sassolini che erano rimasti dell'epoca feudale. Entra nel mondo contemporaneo accettando però alcuni punti, come appunto l'occupazione, questo controllo della politica giapponese da parte degli occupanti, che poi erano occupanti alleati ma di fatto erano americani, e il disarmo, quindi il disarmo totale sul territorio giapponese.
Loro ancora oggi hanno dei limiti gravissimi.
Sì, che stanno ridiscutendo.
Certo,
sì, stanno discutendo. Negli anni 70 poi nacque di nuovo una polemica sul nucleare, perché appunto
devo parlare di questo. Tu conoscerai sicuramente il tuo collega Pio D'Emilia, che vive in Giappone, che è stato ormai da anni vive in Giappone, è stato uno yamatologo per il Manifesto, lavora con Pescai. Lui raccontava proprio in un documentario legato a
Fukushima.
Qui quei parole.
No, non Fukushima.
Fukushima. Ok, Fukushima, abbiamo la decisione perfetta. Poi
Samurai sarà più difficile.
Ascoltatori, è samurai.
È la mia chicca. Io
avete detto per una vita samurai. Samurai.
Abbiamo, ma pure
io prima di studiare.
Allora, diceva che loro sostanzialmente, dopo la batosta di Hiroshi e Nagasaki, di nucleare non ne vogliono sapere, e invece sono proprio gli Stati Uniti che fanno un'operazione pazzesca a livello di governo per riuscire in un decennio sostanzialmente a imporre la nuclearizzazione del Giappone, per ovvi motivi che possiamo immaginare di mercato.
Sì.
E questi si ritrovano nel breve tempo con 52, credo, insomma, centrali nucleari, peraltro sulla costa di uno dei territori più pericolosi del pianeta Terra.
Sì, esatto.
Per motivi geologici.
Esatto.
E come fanno? E poi un'altra questa domanda è la seconda: ma il popolo giapponese, anche quello, diciamo, fino alla resistenza, che non crolla, no? Perché poi viene ritrovato il famoso giapponese della foresta, che è la misura un po' di quello che dicevi. Questo popolo, ma è così cattivo, è così feroce? Insomma, no,
direi proprio di
sono
no.
Molto pacifisti e un po' insomma, soffrono molto questa imposizione nucleare. E per quanto riguarda questo, invece, non sono proprio tutti molto d'accordo di riarmarsi. È così, è vero? Oppure...
È vero che.
Poi Giorgia Carlo vuole anche sapere la tua opinione su Godzilla in tutto questo.
Dopo.
Sta facendo passare, però
è molto
centrale.
Importante. No, perché
è fondamentale.
Godzilla è la diretta conseguenza della nuclearizzazione, certo.
Ne abbiamo parlato anche
volte. Sì.
Bene, quindi. Il popolo.
Allora, no, è vero che la questione si è riaperta da poco, e poi sicuramente Fukushima ha dato una spinta molto molto forte contro il nucleare. Devo dire che la spinta alla rinuclearizzazione o a una nuclearizzazione dopo le atomiche arriva appunto per scopi commerciali, per scopi di mercato. è chiaro, e dal fatto che comunque c'è anche una nuova come dire, forse non è la parola adatta, rigurgito, ma insomma si torna ad un certo nazionalismo. Anche per reazione, esatto, viene fomentato, quindi il nucleare gli investimenti nel nucleare sono anche uno dei modi per entrare sul mercato mondiale, e il fatto di poter concorrere. Sì, certamente.
Le bombe
sì.
Loro no.
No, direi proprio di no.
Perché già c'era l'India, la Cina.
Esatto, e un po' anche per esperienza personale, devo dire.
Prego.
Sì. E, no, appunto, l'occupazione americana del suolo giapponese ha avuto come conseguenza sociale e psicologica anche un fortissimo senso di rivalsa, che poi nel Giappone, soprattutto negli anni Ottanta, che hanno avuto una spinta fortissima. Commerciale, di ricchezza, non solo in Giappone, in tutto il mondo, anche occidentale, e quindi ha riportato anche in auge un certo nazionalismo, che poi è diventato appunto una spinta commerciale, una spinta ad essere sempre tra le prime potenze commerciali e tecnologiche. Per cui ovviamente non si poteva non guardare anche al nucleare.
Loro saranno la seconda potenza.
Sì, esatto.
Dopo gli Stati Uniti.
Sì. Poi negli anni Ottanta hanno avuto lo scoppio di alcune bolle di finanziarie, che le ha portate insomma anche a qualche crisi economica negli anni 90 e anche di recente. Insomma,
sono stati la fabbrica del mondo prima.
Però
della Cina,
esatto,
a un certo punto.
Sì. E della tecnologia di altissima qualità. Quindi in quel senso hanno potuto guardare il mondo dall'alto in basso, che era quello che sentivano di dover recuperare rispetto all'America.
Le radioline microscopiche
sì,
degli anni 80,
sì, le microtecnologie,
la PlayStation,
i videogiochi sono sempre stati all'avanguardia in questo senso.
Oggi qualche ragazzino anche lo sa, senza sapere tutto quello che stiamo dicendo, però ce l'ha in mano.
Noi oggetti di tecnologia giapponese li abbiamo dappertutto.
Qualunque nostro giovane figlio, dalla PS4, adesso si chiama così, insomma, è una roba che viene da tutta questa storia.
Il signor Norita.
Esattamente. Oltre ad avere magari una Toyota parcheggiata.
Certo.
Quella però è più recente, perché ci sono un problema di dazi.
Noi abbiamo parlato di Fordismo, tutto l'Occidente, e poi di Toyotismo.
Il
modo di produzione.
Sì, anche i metodi di produzione.
Quello è un'invenzione loro.
Sì, che è stato un passo.
Si aggiunge al passaggio successivo, che è quello fordista di inizio.
Una modifica forte.
Certamente.
E poi devo dire che il fatto che.
Prego, scusa.
No, prego.
No, noi facciamo delle deviazioni.
Io vi ascolto con piacere.
No, invece devi andare dritta.
Io non vi guardo.
No,
in realtà questa rivalsa giapponese dal punto di vista economico e tecnologico è figlia anche di questo senso appunto di rivalsa verso l'America e l'occupazione alleata, ma anche di un'impostazione filosofica e sociale che deriva dalle dottrine religiose e filosofiche autoctone. Non solo autoctone, anche buddiste che arrivano dall'India e dalla Cina, perché in un paese in cui sappiamo che tutto è transitorio, allora c'è sempre una spinta in avanti. Non siamo qui in attesa di un al di là come nel mondo cristiano, ma siamo in un mondo completamente transitorio, in un eterno ciclo di morte e di rinascita, e quindi possiamo rinnovarci continuamente. Questo senso di rinnovo si vede anche nelle piccole cose o nelle cose più commerciali e pop, come possono essere la tecnologia di intrattenimento.
Ma entriamo così nell'ambito di appunto la cultura pop, ecco, usiamo questo termine, insomma, no? I manga.
Sì.
Che storia hanno? Come si manifestano?
Allora, i manga.
Perché è una roba comunque nuova, però c'è un rapporto con la grafica, col disegno.
Sì, moltissimo. Ecco, infatti, il termine manga venne utilizzato anche da Hokusai, quindi che è uno dei massimi autori dell'ukiyo-e, cioè della stampa da matrice di legno. e tra i più conosciuti anche in Occidente, anche tra gli impressionisti occidentali. I suoi manga, che sono stati in mostra tra l'altro fino a pochi mesi fa qua a Roma, sono degli sketch, dei disegni, delle caratterizzazioni di alcuni personaggi. Il termine poi viene utilizzato per definire il fumetto giapponese, anche quello così come lo conosciamo noi adesso, che adesso è popolarissimo.
Che specificità ha?
Il fumetto giapponese?
Sì, nei contenuti, nei
dipende dal periodo, ad esempio, certo. Ci sono i manga.
Partiamo un po' dalle origini, ecco, brevemente.
Era, come dire, letteratura e grafica di intrattenimento, come può essere adesso, letteratura senza letteratura grafica senza troppa.
Siamo nel dopoguerra.
Siamo molto prima in realtà, erano storielle disegnate che raccontavano nella maggior parte dei casi quello che viene definito il mondo dei fiori e dei salici, che in genere sono i quartieri di piacere, ma semplicemente perché era lì che succedevano le cose più piccanti, più divertenti, il gossip di fine 800 inizio 900.
Perché una delle cose che hanno colpito molto negli anni 80, quando c'è stata un'accettazione forte qui in Occidente, in particolare
della
in
cultura,
Italia,
sì, sì.
Attraverso la televisione più che altro, perché più passano da quelli che noi chiamiamo cartoni animati, mentre sono gli
anime.
Ma una delle cose appunto di che ha destato stupore e ha costretto anche a una censura qui nella
fortissima
trasmissione è la differenza dell'idea che abbiamo noi del sesso con
un po' di allora c'è da dire che tutti gli anime e i manga forse no, soprattutto adesso, ma gli anime che sono arrivati negli anni tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 in Italia sono stati censurati fortemente sotto qualunque aspetto, di tipo sessuale, sensuale, addirittura di nomi. Io ricordo, ma perché li vedevo io da ragazzina, nei cartoni animati i personaggi giapponesi avevano nomi italiani, perché si pensava che il nome troppo esotico potesse lasciare interdetto il bambino.
E vabbè, questo non è cattiveria.
No, non è cattiveria. L'elemento sessuale è stato completamente. Sì, è stato proprio.
Ma perché invece loro hanno questa libertà? Insomma,
perché non.
Per i motivi che abbiamo.
Esatto, perché non c'è un tabù cristiano che passa né sotterraneo né che schiaccia la cultura. Mai, non c'è mai stato, non ci sono cresciuti. Quindi non è un tabù che sentono proprio.
Però è vero che c'è un problema col pelo pubblico?
Sì, e in effetti i porno giapponesi sono censurati da quel punto di vista, è vero, sono pixelati. Per sentito dire,
Perché?
No,
ognuno ha i suoi tabù.
Ognuno è vero, un po' ognuno ha i suoi tabù. Ad esempio, l'ideale classico della donna giapponese si depilava le sopracciglia, ad esempio, quindi il pelo era rimosso, si anneriva anche i denti, che è una cosa che magari a noi lascia un po' perplessi, però insomma sì, è un po' un tabù, un po' un senso estetico diverso.
È un senso estetico, io direi.
Sì, 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 anche un senso estetico. Anche perché dall'Ottocento in poi, tendenzialmente i giapponesi non hanno tantissimi peli rispetto alla razza caucasica. Invece gli occidentali erano definiti Nanban, cioè i barbari del sud, ed erano pelosi.
Questo sempre a proposito dei punti di vista.
Dei punti di vista, sì, erano pelosi, puzzavano di burro, venivano definiti Batakusai, cioè proprio gente che puzza di burro. E nell'immaginario questa specie di orso grosso e peloso
che sarebbe il sudore,
che, esatto. Però di noi mangiatori di latte e latticini, esatto,
certo.
Esatto. Certo. E quindi sì, un tabù estetico anche.
Per quegli altri erano i demoni bianchi, quindi esatto, ognuno il suo modo.
Sì.
E quindi insomma, allo stato attuale, tornando alla questione religiosa, la presenza del cattolicesimo in che cosa consiste?
Ma incide pochissimo, diciamo che la presenza più grande dei cattolici, dei cristiani in generale in Giappone, è in un triangolo più o meno nel Giappone centrale, ma incide molto poco. Incide più magari nella cultura, nel mercato, nell'intrattenimento. È facile vedere un matrimonio tradizionale affiancato da un party di stile occidentale, quindi con l'abito bianco molto principesco,
che è solo estetico, cioè gli piace quella cosa.
Sì,
e
sì, perché
fanno la tradizione,
esatto.
E poi facciamo anche questo perché ci piace.
Sì, perché
abito.
La cerimonia matrimoniale nella maggior parte dei casi è una cerimonia shintoista,
certo,
che si fa nei santuari,
certo.
Sì, con il kimono, certo, relativo.
Invece l'abito nostro,
l'abito nostro, sì, che però è molto cool. Certo. Allora ci piace e allora il party lo facciamo il cambio d'abito anche più di una volta volendo e ci mettiamo lo smoking o il tight per l'uomo e il vestito da meringa bianca per la donna.
Ma quindi dicevamo, voglio entrare in un dettaglio, sì, del tema, perché qui in Occidente, non solo in Italia, la cultura cattolica ha molto è messo in evidenza, specialmente negli ultimi anni, un fenomeno nel quale la presenza di preti cattolici è abbastanza significativa, ed è quello delle persone che perdono il lavoro e scompaiono e si ritrova in un quartiere, in particolare di Tokyo, dove però lì c'è un abbandono e penetrano proprio invece i cattolici, cioè proprio il prete cattolico che va ad intervenire in questo. Che cosa?
Questo accadeva anche subito dopo la Seconda Guerra Mondiale o durante la Seconda Guerra Mondiale, c'erano quelli che venivano definiti i villaggi delle formiche, delle formichine, in cui appunto i missionari gesuiti e un pochino credo anche i francescani davano aiuto alle famiglie ormai impoverite o alle donne con bambini che avevano il marito a combattere o erano rimaste vedove.
Ma la quindi... cultura locale
No, in realtà
c'è una mancanza di pietas.
No, in realtà anzi è una cultura inclusiva, perché sicuramente è una cultura che spinge verso il benessere della società. È una cultura però che vede di cattivo occhio tutti gli outsider, quindi tutte le persone che perdono un lavoro e quindi non sono più inquadrate in un meccanismo ben oliato vengono lasciate da parte. C'è un detto giapponese che dice appunto che il chiodo che sporge dal muro va battuto. Non può lasciare, perché è dannoso il chiodo che sporge dal muro, va eliminato, va o battuto, ribattuto nel muro o eliminato completamente.
E questi invece che attualmente perdono il lavoro come si chiamano? Perché sono proprio delle figure, sono dei fantasmi sostanzialmente.
Questa parola tecnica mi cogli impreparata.
Io non me la ricordo,
confesso.
Però l'ho letta che c'è un modo per definirli, sì. Non me la ricordo.
Esiste,
sì. Allora vi confermo che esiste, ma che io personalmente sono
non
ignorante
volevo...
di queste per... no, figure.
E che quindi sono in questo quartiere e sono...
Ma se tu fai una...
Perché quando perdono il lavoro non hanno il coraggio di tornare a casa.
No, e c'è stato un momento drammatico in cui addirittura molti si suicidavano, certo, per il disonore.
Questo fa parte di una storia.
La storia del suicidio in Giappone è lunga.
Completamente...
Esatto, il concetto di morte è diverso da quello che abbiamo noi e il suicidio è visto anche come l'ultima forma di protesta. Non è soltanto il fallimento. Esatto, qui siamo a Mishima. È ad esempio la conclusione perfetta di una storia d'amore. Ci sono drammi d'amore meravigliosi.
Anche un po' shakespeariano.
Anche
poi
un po' shakespeariano. Esatto, però da un altro punto di vista. Nel senso,
certo,
la conclusione di un,
certo,
amore è un doppio suicidio.
Certo.
E c'è un dramma giapponese molto famoso che è appunto una storia d'amore che si chiama Sonezaki Shinju, che è il doppio suicidio d'amore a Sonezaki. Però appunto il suicidio è anche l'ultimo modo che ha un uomo per acquistare onore dopo che ha perso il lavoro, ma il lavoro è visto come il suo ruolo nella società, che può essere il lavoro in ditta adesso come poteva essere quello del samurai due secoli fa.
E quindi il Ronin,
infatti è famosissima la storia dei 47 Ronin che rimasti senza padrone, e quindi Ronin vuol dire l'uomo onda, l'uomo che ormai è lasciato alla corrente, quindi questi 47 cani sciolti li possiamo chiamare, mettono appunto un piano per vendicare il proprio daimyo, quindi il proprio signore, e poi alla fine messo appunto, e quindi questo piano poi come dire va avanti con successo, riescono a vendicare il proprio signore e poi si suicidano perché è concluso il loro lavoro, il loro ciclo, esatto.
Quindi, quindi diciamo questa dimensione non viene vissuta con non bisogna leggerla con la nostra ottica appunto della pietas, perché implica una morale millenaria completamente diversa,
sì.
Questa autoesclusione è una scelta, come dire, di libero arbitrio del singolo che non,
sì,
avendo il coraggio.
Sì e no. Nel cioè senso libera... che, esatto, è un libero arbitrio pilotato fortemente da una società che condiziona il fatto che tu senza lavoro non sei più un elemento produttivo della società. E per elemento produttivo intendo un elemento che concorre al benessere della società, quindi in questo perfetto ingranaggio che è la società giapponese, l'uomo senza lavoro è ormai un cane sciolto, un ronin. e quindi è sradicato dalla Ronin. Sua, esatto, è un nuovo Ronin. Se fai una passeggiata nei parchi più grandi delle metropoli, un po' nascosti, puoi vedere alcuni senza tetto che vivono nelle loro tende, ma proprio nascosti, e ti accorgerai che la maggior parte delle persone va avanti senza guardarli mai, come se non li vedesse, come se fossero invisibili.
Infatti, ho detto sono fantasmi.
Sono fantasmi, sì. Cioè, se posso dare un piccolo consiglio di visione, c'è un film d'animazione molto molto bello di Kon Satoshi che si chiama Tokyo Godfather, che parla appunto dei senza tetto, ed è davvero davvero bello.
Lo conosco, è bellissimo.
Sì.
Sì. Vai. No.
Aiuto.
Stavo cercando.
Un altro fenomeno recentissimo che è stato letto anche nelle nostre così scorribande quotidiane sui giornali è quello recente di anziani che si fanno arrestare facendo dei piccoli furti, perché gli anziani sono sempre di più, il problema del welfare è enorme, e questi, per poter stare con altri perché sono soli, decidono di rubare perché dicono: io sto meglio in carcere, almeno parlo, sto con qualcuno, sì. È una relazione umana. Com'è insomma il carcere, che come è possibile che una cosa di questo genere accada, perché c'è un problema endogamico di crisi?
Sì, perché in una società così ad alta funzionalità è molto affollata, perché insomma le metropoli giapponesi sono davvero molto affollate.
Beh, Tokyo è la città più grande del pianeta, esatto. Mi sembra che siamo arrivati a 33 milioni.
Sì, quasi.
Insomma, una cifra spaventosa, esatto. In mezza Italia.
Sì. E in realtà è molto facile soffrire di solitudine. Nel momento in cui nell'età moderna e contemporanea siamo arrivati alle grandi metropoli, ci si è discostati dalla vita familiare di matrice patriarcale, quindi con tutta la famiglia sotto lo stesso tetto, gli anziani sono stati messi da parte, un po' perché non c'è più, come dire, c'è una spinta verso l'individualismo, verso anche la carriera, che è figlia insomma dei tempi. E quindi gli anziani si sentono messi da parte da questo punto di vista. Se ti capita di andare a visitare un museo, ma anche un tempio, un santuario famoso, troverai spesso dei pensionati che fanno le guide gratuitamente, semplicemente per avere la possibilità di aiutare ancora. Ci sono gruppi di pensionati, lo potremmo chiamare piccole associazioni culturali, che si occupano ad esempio di ripulire piccoli parchetti urbani. Quindi c'è una spinta nel cercare di...
E se noi diamo una mancia si offendono?
Sì.
Vero?
Sì, perché è un lavoro che fanno loro per essere ancora utili alla società. Poi effettivamente lo sono, nel senso è un'iniziativa bellissima. Però appunto è una spinta che hanno nel cercare di reinserirsi nell'ingranaggio società, che altrimenti li lascia da parte. Ed essere lasciati da parte è bruttissimo. I giapponesi ne sanno qualcosa, perché c'è una casta, quella degli Eta o Burakumin, che tradizionalmente erano le persone che avevano a che fare con le cosiddette materie corrotte, quindi i conciatori di pelli, di cuoio, i macellai, o le persone che trattavano con i cadaveri.
I morti,
certo. I morti, sì. E quindi loro ad esempio sono fantasmi. Addirittura non importa che numero avessero o quante case o terreni potessero occupare, non erano considerati nemmeno nelle valutazioni catastali. Erano inesistenti.
Come l'India.
Come l'India, sì, come gli intoccabili indiani. Esatto, sì. Erano
su
proprio dei fuori casta.
Non è riuscito a intervenire neanche Gandhi radicalmente, insomma.
Perché è un problema, sì.
Lì in India, dico, e qui
e in Giappone, nel senso che esistevano delle liste segretissime, certo. In cui venivano elencate le famiglie appartenenti o discendenti da Burakumin, che sono state messe fuori legge, per fortuna, perché sono illegali, e che hanno girato però nel mercato nero ancora per qualche anno.
Invece un'altra delle cose che volevo sottolineare, perché qui l'abbiamo affrontato da tanti punti di vista, e poi ovviamente, come si dice in termini così tecnici, è un tema caldo, mm-hmm. quello del genere. Mm-hmm. E te mi dicevi, parlando prima, quando si cambiamo qualche battuta per prepararci, che la donna giapponese e l'uomo giapponese parlano sostanzialmente due lingue diverse.
utilizzano termini differenti, sì.
Cioè, e nella stessa lingua.
Nella stessa lingua,
certo,
sì, certamente.
È chiaro,
sì,
ma come si dire, tende, nella stessa lingua.
Sì, si tende ad utilizzare termini diversi, ma anche ad un orecchio che non è abituato al giapponese, se si ascolta un film in lingua originale, si può sentire una. Il linguaggio femminile che è molto più ha vocali molto più aperte, si utilizza molto più la i, mentre il linguaggio maschile utilizza parole molto più gravi dal punto di vista sonoro.
E questo adesso, quando si studia la lingua, come viene spiegato, che cosa vi viene insegnato per poterlo capire?
No, sì, in realtà
no,
sono
per
tutti
la comprensione,
no,
ma per perché la... si è determinata questa così
perché la differenziazione si è determinata semplicemente perché il linguaggio femminile tende ad essere più tondo, più è come potremmo dire più nel termine, nell'accezione peggiore, più femminile in questo senso, tant'è che il giapponese la lingua giapponese ha 1945 ideogrammi standard e due alfabeti di 45 segni ciascuno. Questi due alfabeti si chiamano hiragana e katakana. Ora vengono utilizzati per motivi diversi, nel senso che lo hiragana viene utilizzato per le parti variabili del discorso e l'alfabeto katakana per la traslitterazione delle parole straniere, ma all'inizio erano derivati dagli ideogrammi e il katakana veniva utilizzato come scrittura maschile perché è una scrittura molto quadrata, piena di spigoli, mentre lo hiragana veniva utilizzato come scrittura femminile dalle donne, soprattutto per i loro diari, perché è una scrittura molto tonda, molto morbida. Poi devo dire che questo in epoca classica, e in epoca classica c'erano grandissime scrittrici giapponesi, devo dire, questo va detto.
No, non è una discriminazione, è una differenziazione.
È una differenziazione
che
grafica
una lunga
che,
secondo
sì.
me, che ha a che fare proprio alla fine col corpo, con il ruolo, con lo status
sì.
di femminile e maschile dentro una storia millenaria.
Sì, sì.
Che,
sì.
Di Homo sapiens proprio,
sì.
In cui nelle culture di tutto il mondo tutto questo prenderà un senso.
Che è diventato
e qui,
stereotipo.
Siccome c'è
però
una grande continuità sì. ininterrotta di tradizione, sì. la cosa è molto visibile perché ha resistito sostanzialmente fino a ieri.
Sì, 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 sono d'accordo. È uno stereotipo che però si mantiene, cioè ha una base culturale sotto.
Sì, ce lo chiamiamo noi, ma non credo che sia così negativo, perché bisogna sempre stare attenti a usare le nostre categorie.
È semplicemente per dire che appunto
sennò si fanno errori.
Sì,
di anacronismo
certo.
e anche di etnocentrismo e di
no, allora se
nostro,
non,
dico.
Se non lo vogliamo chiamare stereotipo, lo possiamo chiamare modello. È un modello, sì, è un modello grafico, un modello grafico e sonoro e linguistico che rispecchia una tradizione.
Allora, noi abbiamo finito, ma prima di finire hai pochi attimi di tempo perché ci hanno chiesto di ricordare il tragico fenomeno dell'Ikikomori che è diventato ormai di
ormai ma di questo
uso comune, ma la faremo tornare
esatto.
a questo punto, visto che qua il telefono è impazzito. E poi ci chiedeva un'ascoltatrice, anche qui nell'ambito dei secondi, ma ci torneremo, della difficoltà, diciamo, del giapponese medio a dire di no.
Ecco, è detta... meraviglioso, questo è un argomento che a me piace moltissimo.
Bellissimo.
Non si dice mai di no, si dice un sì che però si fa capire essere un no, si fa un lunghissimo giro di parole per dire sì, ma no.
Ma infatti io sono un appassionato ovviamente mi occupo di cinema, come ormai i nostri ascoltatori ben sanno, da una vita, e è uno degli argomenti centrali dei miei lavori, delle mie ricerche, anche perché mi occupo della relazione con il sacro, e questo è il motivo per cui tengo insieme queste due cose un po' strane, ma che in realtà non lo sono così distanti, anzi tutt'altro, perché mi interessa la rappresentazione. Tra i tanti così autori che ho frequentato, veramente N, ci sono i grandi massimi autori della storia del cinema, 10-20 nomi, e uno certamente è Ozu.
Uh-huh.
Nella traduzione italiana di alcuni dei suoi film, mi ricollego esattamente a quello che dici tu, ci sono dei titoli che amo moltissimo, che si chiamano Sono nato ma, mi hanno bocciato ma, sono stato bocciato ma, mi sono laureato ma. Ecco, dici che...
Sì, questo ma in fine di frase si utilizza spesso. Perché introduce un'avversativa che poi non verrà mai detta, passerà così sotto silenzio, però l'ascoltatore, soprattutto giapponese, percepisce chiaramente che quello è un no. C'è una pratica molto curiosa negli uffici giapponesi per cui se si lavora in un team e una persona ha un'idea che può ritenere buona, la scrive e quando tutti gli altri sono andati via la mette sulla scrivania del suo compagno, ma non gli chiede mai direttamente se quella è una buona idea oppure no. Il suo compagno, se la ritiene una buona idea, apporrà la sua firma, quella con il timbro Hanko classico giapponese, e la passerà di nuovo all'altro compagno di stanza. Se non la ritiene una buona idea, non è che riporta, esatto, non riporta quel foglio o non va dal suo collega a dire guarda, la tua idea non è molto buona, lo lascerà lì sulla sua scrivania e sarà l'artefice di quel progetto a capire che se è una settimana che quel
capiamo
progetto,
la difficoltà di relazione col maschio occidentale medio.
Sì. C'è una, il Giappone e il giapponese si basano anche sulle sfumature che sono bellissime.
Sì, ma di questo ovviamente parleremo venerdì.
Fermatemi.
Perché no, che ti fermiamo? No,
ti fermiamo per ricominciare fra una settimana.
Dove l'annunciamo ai nostri ascoltatori, tratteremo la questione della morte, perché è importantissimo. Sì. Il suicidio, il famoso seppuku haraki.
Sì.
Perché è importante, è una cosa, insomma, la katana.
Sì.
Chiaramente, cioè i samurai, poi i fantasmi che non abbiamo toccato perché sono importanti.
Abbiamo toccato i fantasmi veri, ma toccheremo i fantasmi.
Sì. Gli hikikomori. Sì. E qualche altra cosa che ovviamente approfondiremo. E quindi, insomma, ci rivediamo giovedì e venerdì prossimo con Giorgia.
Sì. Perfetto.
Per così approfondire.
Sta consultando l'agenda online. Comunque,
scusate,
la risposta è sì.
Ma
è vero, attenzione.
Vabbè, sì,
noi diciamo
sicuramente
sì.
Posso, quindi ci sarò.
Ci sarà.
Benissimo.
No, sorpresa, no?
15 sì. giorni. Ecco, può. L'agenda le dice che può e quindi torneremo e tratteremo questi temi. E poi ovviamente quando saremo in onda venerdì prossimo tutti gli ascoltatori di oggi potranno richiamare venerdì prossimo e inserire nuovi quesiti e li svilupperemo venerdì.
Se perfetto. Allora vi salutiamo, ci risentiamo venerdì prossimo e rispondiamo al telefono e un saluto anche a tutte quelle tante che ci hanno chiamato oggi.
Ciao.